Ieri abbiamo detto che l'eclissi solare totale tra Messico, Stati Uniti e Canada sarebbe stata un momento di grande gioia per gli astronomi perché ha dato l'occasione di studiare la corona solare. In realtà è stato anche un grandissimo esperimento e gioco per gli ingegneri energetici. In che senso? L'ultima grande eclissi solare lì era stata nel 2017, 7 anni fa. Cosa è cambiato nel mentre? È che il totale delle installazioni solari lì è triplicato. Per esempio, in una giornata di sole il 30% dell'elettricità del Texas viene proprio dal solare. Insomma, l'eclissi di ieri ha fornito informazioni molto preziose agli operatori della rete in tutto il paese, mentre per 4 minuti molti gigawatt di solare venivano oscurati e gli operatori di rete hanno potuto raccogliere informazioni molto preziose per prepararsi agli eventi meteorologici estremi. Insomma, un'eclissi solare totale come test per un futuro in un mondo molto più rinnovabile, ma anche molto più imprevedibile. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra, una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
Come potete sentire dal video, l'emozione di fronte a un'eclissi solare è stata evidentemente molto forte, molto coinvolgente per le persone che assistevano. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News al pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Abbiamo già raccontato quando, come, dove si svolgeva questa eclissi. C'è quest'altro aspetto però molto interessante dal punto di vista energetico della transizione che questa eclissi ha permesso di sperimentare. Infatti, tagliando prima il Messico, poi gli Stati Uniti e il Canada, è stato possibile vedere e misurare la riduzione della potenza di energia rinnovabili e capire cosa invece avrebbe dovuto sostituirle. Quindi c'è stato un picco di gas, altra energia idroelettrica che tramite pompaggio hanno coperto i quasi 90 gigawatt di solare fotovoltaico influenzati da questo evento. C'è un'altra storia molto bella proprio a proposito del solare che ha riguardato lo stabilimento ex GKN e che secondo me racconta splendidamente la potenza e anche l'indipendenza che le energie rinnovabili possono rappresentare. La storia dello stabilimento ex GKN di Campi Bisenzio è lunga, ma riassumendola moltissimo possiamo dire che era uno stabilimento inattivo dove le 422 persone vengono licenziate dal giorno alla notte con una mail e provano invece dal 2021 a riorganizzarsi per proporre una fabbrica pubblica che produca pannelli fotovoltaici e cargo bike. Questo weekend avrebbe dovuto tenersi l'evento Festival di Letteratura Working Class con molti ospiti, ma le notti prima degli anonimi sono entrati nella fabbrica e hanno sabotato i quadri elettrici, quindi niente elettricità. Ma degli operai sono partiti dalla Germania, hanno portato e installato diverse file di pannelli fotovoltaici per permettere al festival di svolgersi ugualmente e staccando anche i generatori endotermici a diesel che erano stati portati. Due storie molto diverse, molto distanti fra loro, ma che ci fanno capire che non solo ci accorgiamo solo quando se ne va l'elettricità o il sole di quanto invece ci serva, ci sia utile, ma anche di quanto può realmente renderci indipendenti da molte altre cose se sapremo fare questa transizione. Comunque andrà questa giornata, sarà un successo per le cause climatiche. Infatti oggi, martedì 9 aprile, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo saranno discusse 3 cause e verranno emesse 3 sentenze. Sono diverse, ma hanno un unico obiettivo, obbligare i governi ad agire in modo più incisivo contro la crisi climatica. La prima proviene dall'associazione Anziane per il Clima, un'associazione svizzera, che nasce proprio da donne anziane che chiedono al governo di agire molto più rapidamente, proprio perché il rischio di mortalità e di problemi sanitari per la popolazione anziana è molto maggiore a causa delle ondate di caldo, che sono rese più frequenti e intense dalla crisi climatica, e quindi si appellano al diritto alla vita e al benessere garantito dagli articoli 2 e 8 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo. La seconda causa è quella di un comune dello stato francese, e qui è l'ex sindaco del comune che protesta contro il suo stato per non aver agito abbastanza in fretta, ma una di quelle più seguite è quella dei 6 giovani portoghesi contro i 32 paesi europei accusati di violare il loro futuro, minacciando il loro benessere fisico e mentale. Sono tutte persone nate fra il 1999 e il 2012 e il fatto che dall'altra parte ci siano ben 32 stati la rende una sentenza molto attesa. Domani vi racconteremo tutto. Ci spostiamo invece in Francia perché lo scorso 4 aprile i nostri cugini d'Oltralpe hanno approvato un disegno di legge, 187 voti a favore e solo 5 contrari, per vietare l'uso dei PFAS, ossia le sostanze cosiddette forever chemicals, cioè inquinanti perenni. Le hanno vietate per un numero molto elevato di prodotti, anche se non per tutti. A proporlo è stato Nicolas Thierry, parlamentare di Europe Ecologie Les Verts, e il divieto riguarda principalmente l'uso di PFAS per gli abiti e i cosmetici, mentre sono ancora escluse le pentole e gli utensili da cucina, mentre in Danimarca per esempio erano stati vietati i PFAS proprio nei contenitori alimentari. Ora, il problema di questi inquinanti è che non solo sono gravi per l'ambiente, perché si degradano in tempi lunghissimi, possono contaminare fonti d'acqua, coltivazioni e poi rientrare anche nel corpo umano, nel sangue, ma una delle molecole PFAS, il PFOA, è stato addirittura classificato come cancerogeno per le persone, mentre l'esposizione ad altre molecole potrebbe causare problemi alla tiroide, al diabete, danni al fegato e al sistema immunitario in generale. In Italia è la regione del Veneto ad essere stata molto colpita e molte delle sue zone sono inquinate da PFAS per via delle molte industrie tessili. Greenpeace aveva lanciato una legge per chiedere zero PFAS, utilizzatissimi per impermeabilizzare, ma ad oggi non è stata ancora raccolta. Sono molto contento questo martedì di lasciare il microfono al nostro esperto di diritti sociali, Alessandro Saebi, che ci racconta di questa nuova, nuovissima classifica dei giovanissimi multimiliardari.
Sono 15 i miliardari al mondo che hanno meno di 30 anni e, secondo Forbes, nessuno di loro ha meritato la propria ricchezza. La miliardaria più giovane del mondo è Liva Voigt, 19 anni, che ha una fortuna stimata in circa 1,1 miliardi di dollari, grazie a una partecipazione in Wegg Industries, che ovviamente ha ereditato. Tra gli altri 14 paperoni senza merito ci sono i figli di Leonardo Del Vecchio, il patron di Luxottica, che nel 2022, alla sua morte, hanno ereditato circa 4,2 miliardi a testa, più o meno quanto un operaio guadagna in 147.000 anni di sudore al lavoro. E badate bene, questa non è una novità. Negli ultimi anni sono molti gli studiosi che hanno evidenziato il problema. Tra i più celebri, Thomas Piketty, che ha illuminato il mondo sul ruolo cruciale dell'eredità nella costruzione della ricchezza nel XXI secolo. Insomma, impegno, talento e costanza sono importanti, ma conta sempre di più la culla in cui nasci. E il futuro non promette bene. Durante i prossimi 20-30 anni, secondo gli esperti della banca svizzera UBS, oltre 1.000 miliardari di oggi trasferiranno probabilmente più di 5,2 trilioni di dollari ai loro eredi. Si tratta di, ricordiamolo, ricchezza spropositata e soprattutto immeritata. Per questo torna centrale nel dibattito, se si vuole parlare di riduzione delle disuguaglianze, la tassa di successione, ovvero un incremento della tassazione su tutti quei patrimoni non meritati che afferiscono all'eredità. Bando ai pregiudizi, dunque, in una società più equa, ricevere somme esagerate senza alcun merito è un'ingiustizia sociale.
Grazie mille ad Alessandro Saebi. Un paio di segnalazioni: vi ricordo che noi saremo live come News dal pianeta Terra con 5 puntate con un sacco di super ospiti all'anfiteatro del Liberty per Today at Apple dal 18 al 22 aprile e chiuderemo in bellezza durante la giornata della Terra alle ore 18:30 tutte le giornate. E la seconda è che, se volete, potete scriverci a podcast@lifekit.it, dove raccogliamo commenti, segnalazioni o domande, e alle domande rispondiamo nella puntata del venerdì. Ci sentiamo domani, buona giornata.